E dello Spirito Santo. Continuiamo dal sempre al capitolo 4, dal versetto 23 fino alla fine del capitolo 25. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici. Ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Gesù percorreva, non si fermava in un solo posto. Sembra che non avesse una meta per il viaggio, ma la sua meta era dappertutto, a sentire quello che dice qui l'Evangelista, il quale quasi si diverte a usare continuamente la parola tutto o tutti. E comincia qui, percorreva tutta la Galilea. Quindi in questa regione è la regione che lui conosceva, perché da quando la sua famiglia, Giuseppe e Maria, sono tornati dall'Egitto, si sono stabiliti in Galilea, come ben sappiamo. Una regione che lui conosceva e che lui amava, quindi, dove Gesù è cresciuto, dove ha lavorato, la regione dove ha imparato a fare la volontà del Padre, dove ha visto e forse anche o senz'altro condiviso le sofferenze della gente. Proprio in Galilea erano nati e crescevano gli Zeloti, cioè il partito che tentava o voleva ribellarsi ai Romani, perché le sofferenze della dominazione straniera erano davvero molto pesanti, sia fisicamente per le tasse gravi, sia anche psicologicamente per i metodi di prepotenza e di violenza adoperati da tutti i funzionari, da tutti i soldati romani e anche ovviamente da quelli di Erode. Quindi ha visto il soffrire, certamente ha visto anche il peccare degli uomini, perché a viverci in mezzo, se uno non ha gli occhi chiusi, vede anche e sente e soffre il peccato degli uomini. Quindi Gesù in questa regione qui è vissuto. Percorre tutta la Galilea. Vuole che proprio i suoi conterranei, quelli che ha conosciuto e amato, siano i primi a partecipare alla benedizione del Regno, la benedizione del Regno dei Cieli, che siano i primi a ricevere quest'annuncio e a riceverlo non solo con gli orecchi, ma anche con gli occhi e con tutta la vita. Difatti, ecco che insegna nelle loro sinagoghe. Quindi significa che è al sabato che avviene questo servizio, questo impegno, perché le sinagoghe si aprono al sabato, insegnando nelle loro sinagoghe. Quindi lui partecipa alla vita di fede, alla vita religiosa del suo popolo. Al sabato nelle sinagoghe vengono lette le scritture, vengono cantati i salmi, e ormai, dato che lui ha già 30 anni, anche lui può alzarsi quando si leggono i profeti, o può essere richiesto di alzarsi per dare la sua spiegazione, se qualche spiegazione ce l'ha, qualche comprensione della parola di Dio. E quindi lui questa possibilità l'adopera, si alza a leggere le scritture e a spiegarle. Chi meglio di lui può spiegare le scritture? Perché lui sappiamo che non le legge pensando che valgano per gli altri. Lo sappiamo dal Vangelo di Luca, quando è arrivato proprio a Nazaret, ha letto il profeta Isaia e ha detto: oggi quello che avete udito si compie. Quindi le scritture le leggeva sapendo che parlavano di lui, che era lui che le viveva e le avrebbe vissute in modo pieno, come non erano mai state vissute. E sarebbe bello anche per noi imparare a leggerle così, le scritture. Leggere la scrittura sapendo parla a me, ma anche di me. Certo che per poter leggere le scritture in questo modo è necessario, prima di leggerle, viverle, in modo da presentare agli uditori non solo parole, ma una vita che presenta la realizzazione delle scritture. Cioè, cosa sono le scritture? Sono l'amore del Padre che si comunica agli uomini. Quindi la realizzazione dell'amore del Padre, annunciando il Vangelo del Regno. Qui comprendiamo che il Regno è Vangelo, cioè bella notizia. Abbiamo già visto la differenza tra regni di questo mondo, che mandavano gli annunciatori, gli araldi, per annunciare, e ogni volta erano sofferenze nuove perché annunciavano nuove tasse, o l'arrivo del re per cui bisognava aver paura, far sparire i poveri e i sofferenti dalle strade perché a lui non piaceva vederli. Il Vangelo del Regno, una notizia bella che è gioia. Quindi Gesù, col suo percorrere la regione, porta ovunque gioia. E addirittura non solo nelle sinagoghe il giorno di sabato, ma anche gli altri giorni, anche negli altri luoghi al di fuori della sinagoga, dove la gente comincia a radunarsi per ascoltarlo, per farlo parlare, perché la gente capisce che Gesù dona a tutta la vita, dona anche all'anima una sapienza e una vita che nessuno ha mai avuto prima. E guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Ecco, se guarisce, questo vuol dire che è proprio in altri giorni oltre, perché di sabato, secondo la mentalità degli scribi e dei farisei, non avrebbe potuto. Dopo qualche volta lo farà e glielo sapranno dire. Ma lui percorre guarendo, quindi in 6 giorni compie questo, chiamiamolo lavoro, o quest'altro modo di annunciare il Vangelo del Regno. Invece che allontanare dalle strade dove passa il re, invece che allontanare i poveri e i miseri e i mendicanti e gli zoppi e i paralitici, glieli portano. Quindi è davvero un regno diverso dai regni, un re diverso dai re. Se lui guarisce ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Da dove vengono le malattie e le infermità? La maggior parte, per non dire tutte, le malattie e le infermità, che differenza poi ci sia tra queste, c'è di sicuro una differenza, ma io non sono capace di focalizzarla, malattie e infermità. Forse le malattie riguardano il corpo, le infermità anche la psiche, un po' tutto. Quindi le disobbedienze alla legge, le disobbedienze ai comandamenti di Dio da parte del popolo diventano fonte di sofferenze spirituali, di sofferenze morali. Ma se uno disubbidisce anche al comandamento non uccidere, diventa anche sofferenza fisica. Rovinano le relazioni. Pensate, quando uno non tiene più conto del comandamento onora tuo padre e tua madre, oppure non commettere adulterio, se uno non tiene più conto di questi comandamenti, rovina le relazioni familiari, le relazioni sociali, e tutto questo diventa malattia e infermità, sofferenza, che incide in tutta la vita. Guarendo ogni sorta, ecco, lui è attento a queste situazioni e le guarisce. In che modo? Annunciando il Vangelo del Regno. Il Vangelo, la bella notizia, è efficace sulle malattie, è efficace sulle sofferenze. La gente comincia a sperare, comincia a credere, comincia a tener conto della presenza di Dio nella loro vita. E allora comincia una guarigione, comincia dall'interno del cuore, della mente. La sua fama si diffuse, viene conosciuto, viene cercato, si parla di lui, la gente parla di lui. E allora chi parla di lui parla con gioia di lui. Lui diventa il Vangelo, la bella notizia. una bella notizia che attrae. Non occorre dirlo, questa parola, la sua fama, vuol dire che tutti parlano, hanno un altro argomento nei loro discorsi. Nei loro discorsi non c'è più solo quel che hanno fatto, che fanno i soldati. Non so, non ci sono più solo le partite di calcio. Nei loro discorsi della gente, non solo, e anche delle donne, non ci sono più le ricette di cucina e del medico. Questo vale per oggi, forse. Non so allora di cosa parlassero le persone. Oggi si parla anche del governo. Allora no, perché guai. Parlavano di lui adesso. È lui l'oggetto dei discorsi della gente, la sua fama. Si diffuse. È diventato buona notizia, Vangelo. Si diffuse per tutta la Siria. La Siria è la regione politica, diciamo. La Siria quindi comprendeva la Palestina e le regioni confinanti. Libano, una parte dell'attuale Siria, una parte dell'attuale Giordania, quindi la sua fama passa oltre i confini della Galilea. Si parla di lui anche più lontano, e conducevano a lui tutti i malati. Quindi la notizia di lui ottiene questo effetto, che la gente si muove. Conducevano, vuol dire che non solo i malati, ma venivano anche quei malati che da soli non ce la facevano, quindi venivano condotti, quindi venivano anche i sani. Conducevano a lui tutti i malati, perché la sofferenza di un malato diventa sofferenza di tutta la sua famiglia o di tutto il suo clan familiare. Tutti quindi soffrivano, e la malattia incideva sulla vita di tutti. Conducevano a lui. Lui non fa niente per attirare, non si fa mettere sulla prima pagina dei giornali o sui siti internet, non si fa reclame, ma è la gente stessa che parla di lui, diffonde la sua fama e vengono, conducevano a lui. E lui cosa faceva? Qui non dice nulla Matteo, ma noi comprendiamo, si dice li guarì, vuol dire che li accoglie, non li manda via, non si meraviglia né della malattia né del peccato che provoca la malattia. A volte è lo stesso il peccato dello stesso ammalato, la malattia conseguenza del proprio, ma a volte la malattia conseguenza di un peccato più diffuso a tutta la famiglia o a tutta la società o a tutto il villaggio, come voi ben potete non immaginare ma osservare ormai. Quindi Gesù non si meraviglia né della malattia nemmeno di ciò che l'ha provocata. Sa di essere venuto per questo, cioè di essere stato mandato per questo, per, come ha detto il profeta Isaia per guarire, per dar la vista ai ciechi, per far camminare gli zoppi, per guarire, sollevare i paralitici, per far udire i sordi, far parlare i muti, eccetera, e per consolare gli afflitti. Così diceva il profeta. Quindi lui sa di essere stato mandato per questo. Tutti i malati. Qui l'Evangelista ci dice anche un po', per sommi capi, che tipo di malattie. Tormentati da varie malattie e dolori, cioè indemoniati, epilettici e paralitici. Lui riassume con queste tre parole tutte le forme di sofferenza. Indemoniati. Chi sono? Sono persone impedite dai demoni ad ascoltare la parola di Dio, che il demonio questo ha di mira, di impedire l'ascolto di Dio, impedire l'ubbidienza a Dio. Quindi gli indemoniati sono quelli che hanno le che vivono le sofferenze più grandi, perché non hanno Dio vicino, non sentono Dio vicino. Sono impediti a stare alla sua presenza. Epilettici. Probabilmente era una malattia diffusa, quella dell'epilessia. Oppure l'Evangelista mette sotto questo nome anche varie forme di malattie che conosciamo noi. Chissà. Comunque, anche questa, una malattia che non aveva nessun tipo di sollievo e di cura. Paralitici, persone impedite persino a muoversi, quindi che dipendono dagli altri, dipendono del tutto dagli altri. Quindi sofferenti perché impediti, ma anche essi stessi sofferenza per gli altri, che devono occuparsi di loro. Ed egli li guarì. Così con quest'unica parola l'Evangelista ci dice cosa fa, come fa a guarirli. Egli li guarì. Non sappiamo come fa. La sua parola, la sua fede, il gesto della sua mano, lo sappiamo dagli altri racconti che incontreremo più avanti, gli anni prossimi, nel racconto dell'Evangelista. A volte li tocca, a volte parla loro, qualche volta dà loro la mano, qualche volta sono essi che lo toccano. Basta un contatto con lui. Da lui viene vita, perché lui viene dal Padre, che è il creatore della vita. Tutti questi malati non aspettano che Gesù arrivi da loro, vanno da lui, si muovono, si fanno portare. Ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo. Qui non è solo che le grandi folle vengono e portano gli ammalati, ma cominciano a seguirlo. Vuol dire che anche se Gesù ha lì davanti molta gente, a un certo punto lui parte e cammina. E le grandi folle lo seguono, cioè si prendono tempo per stare con Lui. Vuol dire che si prendono anche del tempo prolungato per stare con Lui. Grandi folle, comincia il regno a manifestarsi. Le grandi folle seguono il re. Cominciarono a seguirlo dalla Galilea, quindi la regione dove lo hanno ascoltato, nelle sinagoghe e fuori dalle sinagoghe. Dalla Decapoli è un'altra regione che confina a est. La Galilea, a est della Galilea, la Decapoli, che significa 10 città. 10 città è chiamata così perché ci sono queste 10 città che erano state trattate in modo particolare dai re, dai romani, e quindi sono, la regione ha preso il nome delle 10 città. Da Gerusalemme, persino da Gerusalemme vengono. Ci si aspetterebbe che sia tutti che vanno a Gerusalemme, perché lì c'è il Tempio, la presenza di Dio. Ma adesso da Gerusalemme vengono da Gesù. Che significa? Questa sì è una parola allarmante per i capi del Tempio o per i capi del popolo di Gerusalemme. Invece che andare a Gerusalemme, la gente segue Gesù. Perché la gente ha capito? Questo significa che anche la gente di Gerusalemme ha capito. Lì, dove c'è Gesù, c'è la presenza di Dio. Lì c'è la parola che viene da Dio. Lì c'è l'amore che Dio ha per noi. Dalla Giudea. La Giudea è la regione che ha per capitale Gerusalemme, quindi da tutta la Terra Santa, diremmo, la Terra Promessa, da tutte le tribù di Giacobbe vengono, e da oltre il Giordano. Oltre il Giordano c'era ancora una parte di ebrei, quelli che avevano delle tribù di Manasse, no, sì, e un'altra tribù, non mi viene il nome, come due tribù, erano oltre il Giordano. Ma oltre il Giordano poi c'erano anche altri popoli, tipo Moab e altri, da oltre il Giordano, qui non specifica, quindi è possibile che tra la gente che viene ci siano anche non ebrei, non circoncisi, pagani. È possibile anche questo. Grandi folle. Noi ci chiediamo, almeno possiamo chiederci, Gesù è contento di essere al centro dell'attenzione così di tutti? È contento che la sua fama valica i confini? È contento di tutta questa folla da cui si vede attorniato? Noi diremmo, ma ovvio che è contento, perché noi saremmo molto contenti di continuare a fare autografi. Ma vedremo, conoscendo Gesù, quando lo conosceremo, sapremo che no, non è contento di questo. Lui è contento del Padre. È per il Padre che lui prepara il regno. È per amore del Padre che lui vive questa fatica, che lui percorre tutta la Galilea. È contento che questa gente si avvicini al Padre attraverso di lui, ma arrivano al Padre. Però non può essere contento a vedere tutta la folla, perché lui sa che non tutti hanno una fede tale da permetter loro di accompagnarlo fino alla croce. Quindi credo che Gesù è indifferente alle grandi folle. La sua gioia non è come la nostra. La sua gioia è quella di vedere che il Padre casomai è onorato, ubbidito, e il suo amore accolto e portato su questa terra. Un'altra domanda possiamo farci: voglio io mettermi insieme a queste folle per andare da Gesù a farmi guarire, per portare a lui gli ammalati che conosco, che mi fanno soffrire, portarli a lui? Ho il desiderio non solo di andare da lui per ricevere questi benefici, ma di cominciare a seguirlo, quindi a far fatica con lui. Perché seguirlo vuol dire camminare, quindi far fatica. Sono pronto? Viene in me questo desiderio di fare questa fatica per star dietro a Gesù? Lasciamola gironzolare nella nostra mente questa domanda e proviamo anche a dare ogni tanto qualche risposta. Sia lodato Gesù Cristo.